Alleluia, Dio è grande. Amen. Che siete belli stamattina. Ce ne sono parecchi in vestito. Oggi è Pasqua, il mondo celebra la Pasqua, però quello che dà tristezza è il fatto che rimangono nelle famiglie dell'Europa, soprattutto occidentale, rimane soprattutto il fatto che rimangono i valori materiali di questa festa importante. Non si ricordano le cose importanti, la profondità del sacrificio, quello che Cristo ha rappresentato per tutta l'umanità. Quindi si mangia un agnello senza sapere, per tradizione, senza saperne il significato, o si sta insieme con i parenti. Non è che questo è male, è buono, però bisogna riflettere sul valore di questa festa anche. Io, sapete, ieri sera quando mi sono messo davanti al Signore ho meditato sulla Pasqua e quasi quasi ero diretto a cercare qualcosa che riguardasse questa festa per predicarlo stamattina, ma Dio mi ha indirizzato su tutt'altra direzione. Ad ogni modo vorrei dire alcune cose importanti, perché vedo che ci sono delle persone nuove, delle cose importanti riguardo alla Pasqua. La Pasqua ebraica è stata stabilita al tempo della decima piaga, quando il popolo di Dio usciva dalla schiavitù d'Egitto, e Dio disse al popolo che voleva risparmiarlo, disse: mettete nelle stipite, nelle architravi delle porte, del sangue, che quando passerà l'angelo della morte, che doveva distruggere tutti i primogeniti d'Egitto, dice, vi risparmierà. Quindi la Pasqua ha un significato di passaggio, passare oltre, nel senso di risparmiare. Sapete, poi nel tempo è stata costituita questa festa, che era una festa molto importante, una delle feste più importanti ebraiche. Si usava fare che ogni famiglia prendeva un agnello, lo sgozzava, faceva scorrere il sangue e poi la famiglia mangiava quell'agnello interamente. Se la famiglia era poco numerosa si univa ai vicini e mangiavano quell'agnello con l'erba amare e con un pane senza lievitato, un pane azimo, chiamato pane azimo. Infatti la Pasqua era chiamata anche festa degli azimi. Sapete, e tutti questi simboli hanno un significato molto importante. L'agnello, adesso la nostra Pasqua è il nostro Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per la nostra vita. Quel sangue evocava l'espiazione. Noi siamo stati lavati, il nostro peccato è stato tolto per mezzo di quel sangue di Gesù. Quelle erbe amare rappresentavano le sofferenze del popolo di Dio che usciva dalla schiavitù d'Egitto. E quel pane senza lievito rappresentava la purezza, la verità, così per come Cristo ci ha dato un pane della vita che è la sua parola, che la sua parola non va fermentata, non va lievitata, ma viene annunziata nella sua interezza, nella sua purezza, nella sua integrità. Quindi quel pane senza lievito rappresentava la purezza. Così noi siamo chiamati ancora oggi, dice l'apostolo Paolo, a celebrare la Pasqua senza fermenti, senza lievitazione, ma essendo sinceri, puri, senza ipocrisia, senza lievito, davanti alla presenza di Dio. Per questo in quest'opera ci siamo proposti e ci stiamo sforzando di fare, di annunziare la parola per come è scritta, senza alterazione, senza fermentazione, senza lievitazione, senza aggiungere nient'altro, per come il Signore Gesù ci chiama ad osservare la sua parola pienamente. Amen. Quindi stamattina tratteremo un tema che forse, no forse, sicuramente sarà trattato nelle prossime domeniche, nei prossimi culti, e io voglio prendermi un impegno con voi alla fine di questo ciclo, non so quante domeniche durerà su questo tema che è il discepolato, alla fine di questo ciclo, se non lo ricorda il pastore Andrea, lo ricorderò io, faremo un appello. Non voglio farvi una domanda adesso a tutta la Chiesa, dire quanti vogliono essere discepoli, sarebbe molto semplice alzare la mano, ma ascoltate ciò che il Signore ci dice per mezzo della sua parola stamattina e nelle domeniche a seguire, perché è un tema molto vasto. Poi ci assumeremo la responsabilità tutti quanti davanti al Signore, se vogliamo servire il Signore pienamente, se vogliamo essere discepoli, oppure se vogliamo venire in chiesa, ascoltare la parola ed essere parzialmente credenti. Amen. Adesso ci alziamo all'impiede, andiamo a leggere la parola, leggeremo alcuni versetti. Non vi affaticherò con la lettura, molto brevi. Il primo versetto che voglio leggere sono Matteo 4, dal versetto 18 al 22. Alleluia. Or Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, poiché erano pescatori, e disse loro: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Or essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E proseguendo il cammino vide due altri fratelli, Giacomo il figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, nella barca con Zebedeo loro padre, i quali rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciate prontamente la barca, e il padre loro lo seguirono. Ora andiamo a Luca 5, leggeremo il versetto 11 e il 27 e il 28. Essi quindi, tirate in secco le barche, la stessa fatto di prima che abbiamo letto in Matteo, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Poi al 27, e dopo queste cose, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. Vi potete accomodare. Che cosa anzi, prima voglio pregare. Alleluia. Signore, grazie, Signore, che tu stamattina, Signore, sei stato fedele, sei in mezzo alla tua assemblea, in mezzo al tuo popolo, Signore. È il tempo della tua parola, Signore. Noi sappiamo che la tua parola può trasformare le vite, le cambia, Signore, le rigenera, Signore. E noi siamo qui per questo, per ricevere il consiglio dal trono della grazia tua, Signore. Per questo disponi di me a tuo piacimento stamattina, affinché tu possa parlare alla mia vita, alla vita dei miei fratelli, Signore, per correggerci, Signore, e per attirarci ancora di più a te, Padre. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo letto, c'è un fatto costante in questi versetti che abbiamo letto, c'è una chiamata. Gesù vide due fratelli, primo Pietro e Andrea, poi Giacomo e Giovanni, e disse loro: seguitemi. Ecco, la risposta di questi uomini è stata immediata, subito sono stati prontamente disposti a seguire, ad ubbidire al maestro. Magari avevano sentito parlare di lui, magari avevano visto qualche cosa, sono stati attirati chissà da quale cosa. Però fatto sta che hanno ascoltato ciò che Gesù ha detto: seguimi, e loro gli sono andati dietro. Così anche Levi, che è Matteo, il pubblicano, quando Gesù lo chiamò, lasciò ogni cosa e lo seguì. Questo che cosa ci vuole portare a meditare? Un primo punto importante è questo: quando si ha una chiamata a qualcosa di particolare, a un servizio, a un ministero, comporta nella vita di chi è chiamato uno sconvolgimento della vita, uno stravolgimento totale della vita. Quelle persone hanno lasciato ogni cosa e hanno seguito il Signore. Ora, noi sappiamo che Gesù è stato in questa terra a ministrare per 3 anni e mezzo, più o meno, tre anni e mezzo, quindi c'era l'urgenza di insegnare ai discepoli che lui aveva scelto tutte le cose che aveva udito dal Padre, affinché loro poi continuassero quest'opera per la salvezza del genere umano. Quindi questa urgenza li costringeva ad abbandonare ogni cosa, tutti gli apostoli, i primi discepoli che lui ha chiamato. Quindi la nostra chiamata è un po' diversa da quella che hanno avuto questi uomini di Dio. Però c'è un fatto che ci accomuna assieme a loro, e questo fatto è il fatto che le priorità della vita, quando si è chiamati dal Signore, devono cambiare obbligatoriamente. Non possiamo noi più avere più riguardo alle nostre famiglie, al nostro lavoro, ai nostri passatempi, a tutto quanto comporta un movimento nella nostra vita. Non possiamo avere più riguardo a queste cose piuttosto che al Signore. Il Signore ancora oggi vuole occupare il primo posto nella tua vita, e non ti chiama, per come ha chiamato questi uomini, questi discepoli, a lasciare ogni cosa. Perché se tu vieni chiamato dal Signore, lasci il lavoro, lasci la famiglia, dai una cattiva testimonianza. Non è questo il ministero a cui noi siamo stati chiamati. Noi abbiamo la possibilità di servire Dio assieme ai nostri figli, assieme alle nostre mogli, assieme ai nostri parenti. Però quello che deve avvenire nella vita di ciascuno di noi è un cambiamento radicale, un cambiamento sensibile che si vede. Ora, ognuno di noi possiamo analizzare la nostra vita, ognuno di noi analizzi gli anni di fede che ha. Io ne ho 19 anni, c'è chi ne ha più di me, chi ne ha meno di me, e analizzi se in questi anni è avvenuto uno sconvolgimento nella tua vita, oppure le tue abitudini sono le stesse. In un caso, se le tue abitudini sono le stesse, è lo stesso che stai perdendo del tempo. Se il Signore non occupa il primo posto nella tua vita e sei preso da altre cose, non sei adatto per il regno dei cieli, non sei adatto per il regno di Dio. È la parola di Dio che lo dice, non sono io. Quindi ognuno di noi analizzi se stesso. Io ieri, nei giorni passati, ho fatto un po' visione col pensiero della mia vita nel passato. Non posso dire di essere stato cambiato completamente, ma una certa trasformazione è avvenuta nelle mie abitudini. Avevo dei vizi che ho tolto, alcune cose le ho cambiate. Certo, si fanno degli errori nella vita, non è avvenuta una trasformazione piena al 100%, ma la Scrittura stessa mi insegna, attraverso gli uomini di Dio, che Dio, quello che guarda dal principio, è la disposizione, la prontezza della chiamata. Se Dio ti chiama, se tu ritieni, quando un fratello ti ha evangelizzato, testimoniato di Gesù, che ha incontrato il Signore, tu devi mettere a disposizione del Signore la tua prontezza. Devi dire sì, Signore, io osserverò la tua parola, osserverò i tuoi insegnamenti e mi sforzerò per metterli in pratica. Per come hanno fatto questi? Non hanno chiesto nulla. Signore, ma come faccio? Il lavoro, le barche, i pesci, il sostenimento della famiglia. Non hanno fatto questo ragionamento, ma si sono fidati completamente, sono fidati ciecamente del Signore. Quindi quello che ci insegna questa scrittura è la prontezza nella chiamata, la disposizione, non l'incertezza, perché Dio non apprezza l'incertezza, e più avanti lo andremo a vedere nella scrittura. Dio vuole la prontezza, sì Signore, ti seguirò. Poi noi sappiamo che sia Giacomo, Giovanni, Pietro, Tommaso, tutti hanno commesso degli errori, tutti hanno sbagliato in diverse cose. Questo sta a significare che nessun uomo è perfetto in questa terra. Però Dio si è usato di loro, poi in loro è avvenuta una trasformazione nella maturità della fede. Quando hanno ricevuto lo Spirito Santo è avvenuto in loro una trasformazione piena nella loro vita. Veramente hanno servito Dio pienamente e Dio li onorava confermando la parola che essi annunziavano con i segni. Ora noi, queste cose sono state scritte affinché noi traiamo esperienza e beneficio per la nostra vita e possiamo imitare questi servi di Dio per quello che loro hanno fatto. Quindi, alla chiamata, quando il Signore ti ha chiamato, hai avuto questa prontezza di dire sì Signore, io ti seguirò. Sì Signore, io farò come è scritto nella tua parola. Se non lo hai fatto, sei ancora in tempo per poterlo fare. Puoi prenderti questo impegno, però devi prenderlo quando questo ciclo di predicazione finirà, quando avrai assimilato tutta la parola che per grazia di Dio riceveremo su questo tema. Ora voglio leggere una definizione sul significato di discepolo. Quindi dobbiamo capire cosa significa la parola discepolo, perché il Signore ha chiamato a sé dei discepoli e ha dato un grande mandato alla Chiesa, che è quello di fare discepoli, non fare numero, fare discepoli. Cos'è un discepolo? Discepolo nel senso spirituale ha un significato, nel senso come parola ne ha un altro. Discepolo in senso umano soltanto ha il significato di un allievo, un alunno può essere un discepolo, uno che segue un insegnamento è un discepolo. Quindi nel fatto di credente, discepolo è colui che segue un ammaestramento dal cielo, da Dio. Colui che si fa ammaestrare da Dio è discepolo. Colui che segue l'insegnamento del divino maestro, che è il nostro Signore Gesù Cristo, è discepolo. Chi pende dalle sue labbra è discepolo. Chi mette, questo è importante, in pratica gli insegnamenti di Gesù è discepolo. Chi mette in pratica in tutti i punti, o quantomeno si sforza di farlo, o manca in alcuni punti di cui non ne ha la conoscenza. Quindi noi, se abbiamo conoscenza degli insegnamenti di Gesù, quanto noi abbiamo assimilato attraverso la scrittura, siamo chiamati a metterlo in pratica. Per questo possiamo chiamarci discepoli, quando praticano l'insegnamento del maestro. Quindi il discepolo non fa altro, può essere di qualsiasi età, può essere discepolo, può essere un ragazzino, può essere giovane, meno giovane, può essere anziano. Quindi discepolo non guarda l'età, chiunque può essere discepolo del Signore. Però la scelta sta a noi, di essere discepolo o di non esserlo. Amen. Quindi tutti i fratelli, tutti i credenti che hanno accettato con fede le istruzioni del Signore e le mettono in pratica si possono considerare discepoli. Ma non è questa soltanto la realtà della Chiesa, la realtà dei credenti. Questa è la realtà migliore quando noi abbiamo letto. Il Signore ti chiama e tu sei pronto, la prontezza, l'ubbidienza, il seguire Gesù. Questo è quello che c'è di positivo, ma c'è un'altra faccia che purtroppo appartiene una parte, una buona parte del popolo di Dio. Andiamo a leggere, così avremo più chiarezza. Luca 9, Luca 9, 57. Ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse ad un altro: Seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi con quelli di casa mia. Gesù gli disse: Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Questa è una realtà. Questa è una realtà. Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai. Dice: Le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo, parlava di se stesso, non ha dove posare il capo. Non sapeva la sera dove andare a posare il capo, se poteva dormire o se non poteva dormire. Aveva preso un impegno di compiere l'opera che il padre gli aveva affidato. E così dei discepoli. Noi non sappiamo quello che il Signore vuole fare attraverso di noi. Quindi questo impegno di essere discepolo comporta delle rinunce, delle sofferenze, uno sconvolgimento della vita, di lasciare a volte anche degli affetti per amore del Signore. Quindi comporta dei sacrifici questo fatto. E poi, guardate, quelli che sono stati chiamati non è che hanno detto: Signore, no, non mi interessa seguirti. Signore, è come se avessero detto qualcosa di accettabile. Signore, seguimi, gli disse Signore, lascia che prima vada a seppellire mio padre. Sembra una cosa normale. Ma perché il Signore rispose così? Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Per l'urgenza che c'è nel mondo di annunziare l'Evangelo. Non si può perdere del tempo. Fratelli cari, il tempo è prezioso. Il tempo va riscattato. Non possiamo perdere del tempo per cose futili, per cose di poca importanza. Siamo chiamati a usare il tempo nella maniera opportuna, nella maniera giusta, e dimostrare al Signore che Lui ha preso il tuo cuore, ha preso il primo posto nel tuo cuore. Signore, lascia che prima vada a seppellire mio padre, oppure lascia che prima mi congedi con quelli di casa mia, mi vada a salutare. Sembra una cosa normale. Il Signore non vuole che tu prendi del tempo per servirlo. Devi essere pronto. Il Signore vuole la prontezza. Per come è stato in Abramo. Quando parlò ad Abramo, l'abbiamo studiato ultimamente, Abramo, esci dalla tua casa e dal tuo parentato e andrai nel paese che io ti mostrerò. Abramo non è che disse: Signore, fammi sistemare le mie cose. Fammi sistemare le mandrie, i greggi. Abramo immediatamente si preparò il tempo che occorreva e fece come l'Eterno aveva fatto, aveva detto, gli aveva comandato. Questo è quanto Dio si aspetta dalla nostra vita, la prontezza alla chiamata. E poi Dio trasformerà le vite. Noi, malgrado questi fratelli, Pietro, Giacomo, Giovanni, hanno risposto con la prontezza, noi vediamo le loro debolezze, ma poi abbiamo visto come Dio le ha cambiati, come sono stati trasformati per il solo fatto che erano disposti, che avevano il cuore arreso davanti al Signore. Questo è quanto Dio vuole dalla nostra vita in questo tempo, l'arresa incondizionata, la fiducia in Lui. Fratelli cari, quello che ci sta davanti, prendendo l'impegno di servire Dio come discepoli, non è fatto soltanto di gioie. Certo, Dio ci darà delle soddisfazioni, ci farà vedere la sua gloria, vedremo persone salvate, persone guarite, ma saremo anche perseguitati, avremo delle sofferenze. Questo è quanto ci insegna la Scrittura, questo è un aspetto che tante chiese non vogliono trattare, perché scoraggiano le persone, le impauriscono, ma questa è la verità di quanto ci insegna l'Evangelo. Siamo chiamati a gioire e a soffrire per il nome del Signore Gesù. Gesù ha gioito per la gioia che gli era posta dinanzi, soffrì la croce. Quindi è qualcosa che va insieme, la gioia e la sofferenza. Non cambia nulla per noi. Se tu sei sempre gioioso e non hai nessuna tribolazione, nessuna sofferenza, devi riguardare un po' la tua vita. Vuol dire che non dai fastidio al nemico. Ma se hai delle tribolazioni, delle sofferenze, vuol dire che ti stai incamminando in una strada che piace al Signore. Si è parlato di sofferenze, di tribolazioni, è normale che avvengano, sono per il nostro beneficio, perché ci fortificano, ci danno stabilità nella fede. Tutto questo ci fanno fare esperienza e Dio si userà di noi. Ora, abbiamo letto i due aspetti della chiamata, chi corrisponde con la prontezza e chi prende del tempo. C'è chi invece, magari non è scritto nel tema del discepolato, c'è chi invece dice no completamente. Quindi però qua sta parlando alla Chiesa. Signore, permettimi prima di fare questo, permettimi prima di fare quell'altro. Non è stato un no, è stato un ni, un sì e un no. Però il Signore cosa dice alla fine? Questo versetto fa tremare, fratelli cari. Quanti non hanno un cuore dedicato, quanti non hanno questa prontezza, devono riflettere su questo versetto, il 62 di Luca 9. Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano all'aradro e poi si volge indietro non è adatto per il regno di Dio. Fratelli cari, per ereditare il cielo, per entrare nella Gerusalemme celeste, ci vuole una idoneità. Bisogna essere adatti ad entrare lì. E l'idoneità viene dalla prontezza. È idoneo soltanto chi risponde pienamente con la resa al Signore per entrare nel regno dei cieli. Non puoi avere un piede in chiesa o un piede nel mondo, non sei adatto per il regno dei cieli. Nessuno che ha messo mano all'aratro, nessuno che ha preso questo impegno di fede, nessuno che ha accettato il Signore e poi si volge indietro, guarda le sue cose e mette il Signore a secondo, terzo, quarto posto, nessuno di questi è adatto per il regno di Dio. Il discepolato è una rinuncia a se stessi, è mettere la famiglia al secondo posto dopo il Signore. Il servizio fa parte del discepolato. La prima cosa che noi siamo chiamati a fare è servire Dio e chiedere a Dio sensibilità per capire ciò che Lui vuole fare attraverso la nostra vita. Ma c'è un altro aspetto che è incoraggiante. Certo, Pietro, Giovanni, Giacomo, tutti gli altri hanno camminato con Gesù e a volte il parlare di Gesù era duro. E loro stessi, a un certo punto, guardate cosa gli hanno chiesto. Andiamolo a leggere. Marco 10, 28. Questa domanda avviene dopo che Gesù incontrò il giovane ricco che non voleva separarsi dai suoi beni. E Pietro prese a dirgli il 28, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse, io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poteri, per amore mio e dell'Evangelo, che non ne riceva il centuplo ora in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e potere, attenzione, insieme a persecuzione e nel secolo a venire la vita eterna. Questo è quanto il Signore ha stabilito per quanti hanno deciso di rispondere prontamente alla chiamata. Il Signore ti darà una famiglia più numerosa di quella che hai. Noi non siamo chiamati ad abbandonare la nostra famiglia, noi siamo chiamati a mettere il Signore al primo posto nella nostra vita e non a guardare le nostre faccende prima del servizio al Signore. Prima viene il servizio al Signore, poi vengono le nostre cose. Questo è quanto noi siamo chiamati a fare, e Dio aumenterà la nostra famiglia se noi ci ameremo gli uni e gli altri. Hai voglia che grande famiglia siamo. Io ho due fratelli e una sorella, i miei genitori sono morti, la famiglia più intima siamo quattro rimasti con i rispettivi figli e tutto quanto. Ma se noi adempiamo la parola, se ci amiamo gli uni e gli altri, qui già c'ho 80-90 fratelli e sorelle. Che famiglia meravigliosa. Dio parla e Dio esaudisce, Dio adempie ciò che dice. Io vi darò fratelli, sorelle, più numeroso, 100 volte di quello che voi andate a lasciare, anche poteri e tutto quanto. Perché parlava in questo modo? Perché nella chiesa primitiva i fratelli, non c'era nessuno che stava male, perché si aiutavano gli uni con gli altri, mettevano ogni cosa in comune, non c'era bisogni particolari per qualcuno, perché ogni cosa veniva deposta ai piedi degli apostoli e si interveniva a favore del bisogno di ogni famiglia. Quindi se entriamo in questo concetto di discepolato, di famiglia di Dio, allora adempiremo ciò che il Signore Gesù ci ha insegnato, che non ci saranno bisognosi in mezzo al popolo di Dio e che quanto noi lasciamo lo riprenderemo centuplicato, moltiplicato da parte del Signore. Questa è una sfida che il Signore ci fa. Quindi non rimaniamo attaccati ai nostri beni, alle nostre cose, ma attacchiamoci alle promesse di Dio, che sono molto più importanti delle nostre cose. Questo è quanto ci insegna la parola di Dio. Quindi ognuno di noi in questo tempo analizzi la sua stessa vita e si faccia il calcolo se è nella possibilità di dire: Signore, sono pronto per seguirti, sono pronto per essere un tuo discepolo. Ora l'ultimo punto che voglio trattare è questo: se per quanti diremo sì al discepolato, Signore voglio essere un tuo discepolo, abbiamo il grande mandato, quello che abbiamo detto dall'inizio, di fare discepoli. Le cose che abbiamo assorbito, le cose che abbiamo udito, dobbiamo insegnarle ad altri, fare discepoli, ma nella verità, nella realtà, e come si diceva prima, senza una parola fermentata, lievitata, senza ipocrisia, ma nella realtà annunziare la verità a quelli che noi parliamo, perché il Signore ci chiama ad essere discepoli, perché solo i discepoli sono idonei per il regno di Dio, come militari. Dice: chi tu fu fatto abile, chi tu fu riformato. Si usava questi termini. Ora noi siamo come dei soldati, i discepoli sono soldati, e se vogliamo essere soldati dobbiamo essere fatti idonei, adatti. Quindi adatti sono coloro che dicono: sì Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai, ma senza ipocrisia. Amen. E queste persone verranno trasformate nel tempo dal Signore. Mi voglio fermare qui, vi invito ad alzarvi all'impiede, vorrei soltanto fare una preghiera davanti al Signore affinché veramente Lui possa aiutarci in questo cammino e possa farci vedere le nostre mancanze, le nostre debolezze per correggerci. Alleluia. Alleluia, Signore, la tua parola è verità, Signore. E la verità rimane in eterno, Signore. Tutte le teorie umane scompaiono nel tempo, vengono mutate, Signore. Ma la tua parola è immutabile, è vera, è certa, Signore Santo. E noi vogliamo rimanere fermi davanti alla tua parola, Signore. Riconosciamo, Signore, le nostre debolezze, Signore. Riconosciamo che siamo mancanti, che siamo deboli, Signore. Ma vorremmo dirti stamattina, Signore, che vogliamo seguirti, Signore. Ma vogliamo attingere ancora da te, da questo insegnamento, Signore. Vogliamo che tu completi questo bagaglio, Signore, spirituale, di parola tua nei nostri cuori, Signore, e fa che noi possiamo assimilarlo per fede, per metterlo in pratica. Signore, aiutaci ad adempiere pienamente la tua parola, Signore. Signore, trasforma le nostre vite, per come hai trasformato le vite degli apostoli, Signore, le vite dei profeti, le vite dei tuoi servi, Signore, che prontamente ti hanno seguito, Signore. Noi vogliamo prendere esempio da loro, Signore, con le nostre debolezze, ma tu sei la nostra forza. Riconosciamo questo, Signore, siamo nelle tue mani, Signore. Modellaci, cambiaci, trasformaci per la potenza del tuo spirito e dacci sensibilità, Signore, per seguire la tua parola, i tuoi consigli, la tua voce, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per quanto tu ci hai dato stamattina, Signore. Grazie, Padre, per ogni cosa nel nome di Gesù. Ancora, Signore, benedici l'offerta che stiamo a fare, Signore, stamattina per l'avanzamento di quest'opera, Signore. Benedici ogni fratello e ogni sorella. Amen.